File 24. Pagina 171. I sacerdoti della confraternita di San Filippo Neri, Alessandro Daelli e Alfredo Melani, che è inoltre da menzionare perché nel 1935 aprì nei locali annessi alla chiesa di Santa Eurosia l'oratorio di San Filippo Neri, luogo d'incontro e di crescita di tante generazioni di giovani del quartiere, sono ricordati rispettivamente nell'oratorio di San Filippo Neri e nell'istituto di Via delle Sette Chiese con un attestato di benemerenza, Certificate of Honor, concesso ad ognuno dei due sacerdoti dalla Commissione Ebraica per l'assegnazione del titolo di Giusto tra le Nazioni. Essi salvarono e nascosero all'interno della chiesa numerosi ebrei perseguitati del quartiere, tra i quali componenti delle famiglie Ascoli e Perugia, secondo la testimonianza resa da Franco Ascoli e da un membro della famiglia Perugia, oltre ad alcuni partigiani e renitenti alla leva. Anche i quattro figli di Giuseppe Anticoli, ambulante dell'837, vennero nascosti dai padri Daelli e Melani, ma una delazione li fece consegnare ai nazisti. All'831 abitavano le famiglie di Veroli e Zarfati. All'824 abitava Pacifico Funaro, ucciso alle Fosse Ardeatine, mentre Enrica, Rina e Rosa di Capua furono rastrellate il 16 ottobre 1943, deportate e uccise appena giunte ad Auschwitz il 23 ottobre. In via F.O., da Pennabili 19, quarto piano, abitò Settimia Spizzichino, sin da suo ritorno a Roma da Mauthausen 1945, fino alla sua scomparsa nel 2000. Sono stati recentemente recuperati dall'oblio alcuni protagonisti dell'impegno antifascista e della lotta partigiana che continuarono anche dopo la liberazione il loro impegno politico e sociale. Innanzitutto Libero Natalini, originario di Genazzano, figlio di un militante socialista marchigiano che aveva partecipato all'occupazione delle terre nelle Marche contro i latifondisti. Il giovane Libero frequentò gli ambienti antifascisti. Conobbe Aldo Natoli, che lo aiutò a formarsi politicamente. Nel 1934 si iscrisse al Partito Comunista. Partecipò alla battaglia di Porta San Paolo con il nome di Battaglia di Gregorio. Militò nei GAP centrali e nella settima zona. Durante l'occupazione di Roma dormiva da amici per non essere arrestato. Una notte decise di tornare a casa, ma la portiere dei Lotti, la sora Lella, lo avvertì che nei pressi di casa c'erano le SS italiane che lo cercavano, probabilmente a causa di una delazione. Alla liberazione di Roma occupò con altri compagni la mitica villetta di via Francesco Passino. Il Presidente della Repubblica concesse a Natalini nel 1957 la Croce di Guerra. Franco Bartolini, nato nel 1920 a Borgo Pio, di professione restauratore, fu mandato con tutta la famiglia alla Garbatella, a seguito dello sventramento della spina di Borgo. Chiamato alle armi, nel 1943 venne fatto prigioniero in Africa e rinchiuso in un campo di prigionia francese. Evaso il 5 dicembre, raggiunse Roma cercando di contattare i compagni di Bandiera Rossa. Si unì allora ai GAP del PC, partecipando sin dal gennaio 1944 a numerose azioni, tra le quali l'attacco al cambio della guardia Regina Celi, lanciando con altri quattro compagni due granate che erano state custodite nel sottoscala dell'ospedale Santo Spirito. In piena occupazione salì sulla cupola del cinema Garbatella, lanciando volantini contro gli occupanti nazisti e contro il fascismo. Orlando Lombardi, nato nel 1925, arrivò con la famiglia Garbatella nel 1929. Il padre Spartaco, socialista poi passato al PC, era un operaio della OMI, Ottica Meccanica Italiana. Nel 1939 anche Orlando venne assunto alla OMI, partecipando in pieno alla dura vita di fabbrica. La vicinanza del padre e l'ambiente di lavoro lo fecero avvicinare agli operai antifascisti. Con l'8 settembre Orlando, insieme ai fratelli Giuseppe, Peppe e Alberto, Grillo, decise di unirsi ai combattenti di Porta San Paolo. Orlando e Giuseppe fecero poi parte dei GAP settima zona, Garbatella, San Paolo, San Saba, Tormarancia, Testaccio, contribuendo all'occultamento di armi e munizioni nei lotti 12 e 25, al recupero di un carico di armi alla Cecchignola, alla sottrazione di una radiotrasmittente alla stazione radio della Marina di Via Ostiense. Nella notte del 3 giugno i due lombardi affiancarono Natalini e altri compagni nell'occupazione della villetta. Questo palazzotto, cuore del quartiere, divenuto nel 1940 sede del gruppo rionale fascista Ostiense Garbatella, era un'antica casa rurale che in precedenza aveva ospitato il consultorio di economia domestica. Dobbiamo inoltre citare altri importanti esponenti dell'antifascismo alla Garbatella, d'estrazione socialista e comunista, come Renato Pini, 1928, Ruggero Favilla, 1931, ed Eletto Fontanella, 1933, ma soprattutto è da menzionare, anche se non è ricordato in alcune epigrafe, il giovane residente in via Guglielmo Massaia a Garbatella, Giuseppe Felici, medaglia d'oro al valor militare, preso, ferito e fucilato a 21 anni dai nazisti il 9 aprile 1944 alle Fosse Reatine, insieme ad altri 14 patrioti sabini. Prima di ricordare i fratelli Cinelli, Petronari e Volpe, soffermiamoci sulla resistenza e sull'antifascismo nell'azienda del gas. Alla fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40 era presente nella Romana Gas un consistente numero di operai ed impiegati antifascisti. Alcuni di loro avevano fatto conoscenza con il confino di polizia e rappresentavano un punto di riferimento per tutti gli altri. Nonostante la presenza in azienda del sindacato fascista e di qualche gerarchetto, il clima che si respirava sul posto di lavoro non era dei più oppressivi e la direzione aziendale, sia pure con qualche dirigente in orbace, si dimostrava piuttosto tollerante nei confronti dei dipendenti che manifestavano la loro opposizione al regime, rifiutando soprattutto di richiedere la tessera del PNF, il che all'epoca rappresentava un atto non ammesso in altri luoghi di lavoro. L'atteggiamento di tolleranza della dirigenza della Romana Gas probabilmente era anche influenzato dal fatto che alla presidenza dell'Italgas si trovasse in quegli anni il senatore Alfredo Frassati, vecchio ministro liberale dell'epoca prefascista, il quale in più occasioni aveva manifestato la sua opposizione al regime. Ma la pianta dell'antifascismo alla Romana Gas aveva radici antiche che trovavano il loro nutrimento soprattutto tra gli operai, che allora costituivano la grande maggioranza dei dipendenti e che facevano parte di una piccola ma combattiva categoria la quale nei primi decenni del Novecento si era resa protagonista di forti e significative lotte sindacali. Va aggiunto che le condizioni di lavoro degli operai erano veramente dure, soprattutto nel settore della produzione del gas, e ciò rafforzava lo spirito di solidarietà tra i lavoratori e di ribellione al regime. Queste considerazioni aiutano a capire perché nel periodo 8 settembre 1943, 4 giugno 1944, nell'officina di San Paolo operasse un gruppo di partigiani di circa 100 unità, collegati ai vari raggruppamenti politici antifascisti, malgrado un presidio militare tedesco. Intensa era l'attività di tale gruppo, soprattutto nel reparto della manutenzione meccanica, dove lavoravano tornitori, fresatori, fabbri e saldatori, e dove, tra l'altro, si fabbricavano i contenitori di ordigni esplosivi e i famosi chiodi a quattro punte, usati contro gli automezzi tedeschi. La produzione avveniva durante il turno di notte e recapitata la mattina presto nel piazzale antistante i Mercati Generali. Questa attività resistenziale alla Romana Gas fu resa possibile non soltanto per l'impegno e il coraggio del gruppo dei partigiani, ma anche perché nell'azienda esisteva la collaborazione, la copertura o quantomeno il silenzio della quasi totalità dei lavoratori. Giuseppe Cinelli, nato nel 1902, fervente antifascista, aveva aperto una bottega di calzolaio in via Ancona, nei pressi di Porta Pia, ma le frequenti e dure intimidazioni del regime lo costrinsero ad abbandonare l'attività e a trovare lavoro come facchino ai Mercati Generali. Membro del PC, divenne ispettore organizzativo del Soccorso Rosso nella settima zona dei GAP, cioè rifornimento ai partigiani, specialmente a quelli alla macchia, di viveri, armi e munizioni. Secondo quanto risulta all'ANFIM, Associazione Nazionale Famiglie Italiane dei Martiri, Giuseppe venne arrestato alle 21 del 22 marzo, insieme al fratello Francesco, nella loro abitazione di via Rubino alla Garbatella, messa a soqquadro dai miliziani della banda Koch alla ricerca di armi e munizioni. Ma tale ricostruzione risulterebbe in contrasto con le vicende legate all'arresto di Francesco. Giuseppe venne rinchiuso a Regina Coeli tra i detenuti politici del terzo braccio nazista, prima di essere trucidato alle Ardeatine. A Giuseppe Cinelli fu intestata la sezione del PC alla Villetta. Salvatore Petronari era nato nel 1904. Nel 1919 era già iscritto al Partito Socialista e nel 21 era tra le file degli anarchici e degli arditi del popolo. Nel 1922 fu tra i pochi ad opporsi ai fascisti che occupavano Roma, accogliendo a fucilate e fermando per oltre 2 ore alla batteria Nomentana una colonna di camicie nere, Federazione Comunista Laziale. Nel 1933 venne arrestato a Bardonecchia per tentato espatrio e scontò dei mesi di carcere. Di nuovo arrestato nel 1937 per vilipendio al regime, subì il confino alle Tremiti e a Ponza per 2 anni. Ogni 7 novembre, anniversario della rivoluzione russa, le vie dell'Ostiense si riempivano per opera sua di scritte e manifestine antifascisti. L'avvocatino combatté a Porta San Paolo e fu animatore dei GAP al pari del compagno Giuseppe Cinelli. Il 17 novembre 1943 venne sorpreso in una camera di pensione ed arrestato su segnalazione del delatore Mastro Cinque. La polizia rinvenne manifesti, giornali comunisti e munizioni. Imprigionato in via Tasso, l'avvocatino non ha smentito se stesso e non ha tradito la fiducia dei compagni. Torturato a più riprese dagli sgherri della Gestapo, egli ha tutto taciuto e serenamente è morto. Federazione Comunista Laziale. Petronari venne fucilato a Forte Bravetta e non a Forte Boccea, come erroneamente indicato nell'epigrafe, il 20 gennaio 1944, insieme ad Andrea Franceschetti. Un auspicio, con l'abbandono dei mercati generali e la conseguente inagibilità di tutta l'area per un lungo periodo, in attesa di una diversa fruibilità di tutto il complesso, senza cancellare la memoria storica di Cinelli Petronari, oltre a quella di Giuseppe Celani, perché non prevedere un'adeguata e coerente sistemazione di tali epigrafi? Il pericolo è quello della loro scomparsa. Francesco Cinelli, già dal 1938, era sotto stretta sorveglianza della polizia perché fu ascoltato in un'osteria proferire frasi contro il regime. Rivolta. Come esattore della Romana Gas, egli si trovava quel pomeriggio del 23 marzo in via Quattro Fontane per riscuotere a casa degli utenti, come si usava a Roma fino agli anni 70, o più probabilmente, vista l'ora pomeridiana, terminato il giro delle riscossioni, si stava recando in via Barberini per consegnare il denaro presso la cassa della sede. Fu così che Francesco cadde vittima del rastrellamento eseguito dalle SS e dai miliziani della Nembo, che avevano isolato tutta la zona intorno a via Rasella, dopo l'attacco al Bozen. Si ritiene che Francesco non sia stato rilasciato dopo il riconoscimento dei fermati al Viminale, perché fratello di un presunto bandito comunista detenuto a Regina Coeli. Come già accennato, questa versione dell'arresto contrasta con quella che vuole i due fratelli essere stati arrestati insieme. In ogni modo, Francesco e Giuseppe si ritrovarono uniti alle fosse ardeatine. Ovidio Volpe era un operaio della Romana Gas presso l'officina di San Paolo. Egli fu una delle ultime vittime della guerra a Roma. Caduto da piombo nazista mentre usciva da ricovero il 5 giugno 1944 in via Cornelia a Boccea, durante la ritirata dei tedeschi verso nord. Nel 1945 la Romana Gas onorò la sua memoria, oltre che con il marmo in via Barberini, poi spostato nella sede all'Ostiense, assumendo la vedova tra il personale ausiliario. Con la cessione dell'immobile, la direzione dell'Italgas, ora Eni Power, ha ricollocato il marmo commemorativo a ricordo di Francesco di Oviglio nell'ex officina di San Paolo in via Ostiense. Ai nomi di Francesco Cinelli e Oviglio Volpe vogliamo aggiungere, pur in assenza di un epigrafe che lo ricordi, quello di Giuseppe Giusti, anch'egli operaio alla Romana Gas e antifascista. Egli uscì dalla sua abitazione di via del Commercio, s'unì ai compagni e militari per la difesa di Roma e morì nella vicina Porta San Paolo il 10 settembre. Nato a Ronciglione, Viterbo, nel 1896, Enrico Mancini si trasferì sin da piccolo a Roma in via Giambattista Bodoni a Testaccio. Medaglia di bronzo e croce di guerra, Enrico era un raffinato ebanista, con laboratorio in via dei Conciatori, nei pressi della piramide, oltre ad avere la passione del trombone che suonava nella banda del quartiere. Antifascista dalla prima ora, si rifiutò di aderire al PNF, tant'è che prese in affitto una trattoria in via della Scrofa, che gli permetteva di sopravvivere. Non di rado venivano a trovarlo i suoi compagni del Partito d'Azione, al quale aveva aderito nel 1942, ai quali dava del vitto a credito. Venne espulso dall'abitazione di Testaccio e gli venne assegnato l'alloggio coatto di via Giovanni Maria Percoto, lotto 43, alla Garbatella, dove convivevano in modo promiscuo numerose famiglie nei cosiddetti alberghi, 2 stanze per 8 persone con lungo corridoio, gabinetti e cucina in comune con altre famiglie di sfrattati. La trattoria alla Scrofa gli aveva dato la possibilità di conoscere molti antifascisti militanti. Ciò gli permise di aprire un ufficio di rappresentanza di prodotti agricoli, che servì anche da sede per i militanti del Partito d'Azione. Dopo l'armistizio intensificò l'attività clandestina, aiutando economicamente i perseguitati politici e i partigiani sbandati. Egli utilizzava un permesso di circolazione fornitogli da Giuseppe Celani, ispettore dell'Annone e partigiano. Con lui collaborava anche Renato Fabri. Enrico venne arrestato il 7 marzo nei locali del suo ufficio, in via Mario De Fiori 93, dalla solita banda Koch. All'arresto assistettero i figli Bruno ed Elettra, mentre il piccolo Riccardo lo attendeva invano a casa. Quelli erano tempi brutti, difficili, tristi, anche se si avvertivano che grandi cambiamenti erano vicini. Ma io avevo 5 anni, non potevo capire nulla. Non capivo neanche perché per molti giorni un mare di gente continuava a riempire casa mia per portare solidarietà a mia madre. A volte, verso sera, per un po' di tempo mi andavo a sedere ai gradini della grande scalinata che porta all'ingresso principale del terzo albergo. Anche lì non riuscivo a capire perché mio padre non veniva più a dirmi la solita simpatica bugia: «Ecco il più bello d'Europa». Riccardo Mancini. Enrico era stato rinchiuso alla pensione oltremare, trasferito il 18 marzo a Regina Celi e il 24 condotto alle fosse ardeatine. Alla riesumazione dei corpi delle vittime, il corpo di Mancini presentava i segni delle torture subite, tutte le costole rotte e i timpani sfondati, dai caduti del Partito d'Azione, a causa del trattamento riservatogli da Koch. Significativa la sua ultima lettera da Regina Celi, espressione di grande amore per la famiglia e del suo carattere, oltre che testimonianza della grande fede per un avvenire migliore per la patria. In un articolo del 13 settembre 1944, l'Italia Libera, giornale del Partito d'Azione, rievocò la figura di questo cittadino, che aveva aderito al partito molto prima della caduta del fascismo. Libero De Angelis, da militare, fu fatto prigioniero in Grecia dai tedeschi e deportato. Fuggì dal campo di concentramento in Cecoslovacchia e ritornò in Italia. Partecipò alla lotta partigiana, incentrata essenzialmente in atti di sabotaggio. Fu scelto come staffetta di collegamento fra il centro militare del PSIUP e il servizio informazioni di Franco Malfatti, soprattutto per quel che riguardava la riuscita dei lanciaerei alleati e la successiva distribuzione delle armi. Da tali operazioni scaturirono importanti informazioni sui movimenti del nemico. Venne catturato il 3 aprile per una delazione presso la sua abitazione alla Garbatella e condotto a via Tasso, da dove il 4 giugno fu condotto con altri 13 prigionieri alla Storta. Nel frattempo, il 7 marzo 1944, vi era stato il pesante bombardamento alleato che colpì lo scalo ferroviario ostiense e la Garbatella. Ricordo le macerie di una parte dell'albergo dove c'era l'istituto di maternità e infanzia e quella di una parte della chiesa di Santa Galla. Anche in questo bombardamento centinaia e centinaia di cittadini della Garbatella persero la vita. Quello stesso 7 marzo, da quel bombardamento, eravamo usciti illesi. Eravamo felici per questo, ma non potevamo immaginare quella tremenda disgrazia che ci stava colpendo a qualche chilometro di distanza. La cattura del padre Enrico. Nota dell'autore. Riccardo Mancini. Pagina 182.